Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
È bello, molto bello, ma non è importante la quantità. Il desiderio è passare queste serate qua. Adesso voi mi togliete il canto con i miei tifosi.
No, siete un disastro. Può cantare qui con noi. No. Sono questi i migliori anni della sua vita a proposito di canzoni, la sua canzone preferita.
Sembra un sogno, La seconda, diciamo, tappa qui a Real Madrid sembra un sogno. Speriamo di non svegliarci.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Aggressivo Madsen, sta giocando alla grande adesso il Borussia Dortmund, palla verticale, Füllkrug, palo interno, ancora Füllkrug, la rimette dentro, Mendy. This is not another story. This is not another drill. Camavinga, Carvajal fa saltare sul primo palo e questa volta trova il gol. Dani Carvajal è il suo gol che porta il Madrid in vantaggio. Sbaglia tutto Madsen, regala il pallone a Bellingham. Vinicius 2-0. È finita, ha vinto ancora il Real Madrid, che alzerà la 15ª Champions League della sua storia. Un altro successo di Carlo Ancelotti.
Dopo la Champions vinta a Parigi aveva detto a Florentino Perez: grazie per avermi riportato qui. Che cosa gli ha detto stasera?
Ha detto: ora pensiamo alla numero 16, no? Era molto felice.
Aveva chiesto a Galliani di portare la Champions a Felegara, dove ha dormito, la Champions del Milan, la seconda. Lo chiederà a Florentino Perez di portarsela a casa.
No, stanotte non si dorme.
Oh, eccoci qui ragazzi, rigorosamente in diretta. Allora vi do subito le coordinate per intervenire. Se volete, il tema è aperto. Noi partiamo da Carlo Ancelotti, dal Real Madrid, ma spaziamo sulla domenica italiana della MotoGP, su quello che ci attende e quello che abbiamo vissuto nel tennis, poi chiacchieriamo degli stracci che volano in casa Juventus, chiacchieriamo della attesa frenetica del Napoli e di Napoli per Antonio Conte, poi la nazionale, poi il basket, perché questa che entra è la settimana delle finali in Italia, Milano-Bologna, e nell'NBA, insomma, chiacchieriamo veramente tutto quello che volete nelle prossime due ore. E allora vi invito 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta potete già prenotarvi, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Compagni di viaggio Carlo Genta.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Pierluigi Pardo.
Ciao, ciao, ciao.
Filippo Maria Ricci, ciao Filippo.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Ragazzi, lui vince sempre, quindi gli si può perdonare qualsiasi cosa, soprattutto oggi. Ma questa cosa che la quantità non conta è come dire che le dimensioni non contano, Filippo. Cioè, è una balla clamorosa.
No, conta è come. non ci sono molte altre parole. Insomma, ne è arrivata un'altra, no? Carlo è a 5 personalmente, più 2 da giocatore, e il secondo allenatore con più Champions, sono in 3, sono fermi a 3. E poi tutto questo, questa settimana non ce l'hanno anche Mbappé. Sì. Qui non lo so, insomma.
Guarda, però sono stati capaci di vincere anche nelle estati di mercato zero, perché è successo anche questo in epoca recente al Real.
Esatto, esatto. Adesso quest'anno il mercato zero non ci sarà, ci sarà questo super acquisto. E che dire, ieri sera ancora una volta il Madrid soffre e poi il Madrid vince, il Borussia Dortmund si è portato l'assassino in casa e a un certo punto l'assassino ha fatto il suo dovere, esatto. No? Sì. Ha sprecato tanto nella prima parte, 4 occasioni, e già era una squadra, diciamo, teoricamente inferiore, e le sue occasioni, ha giocato benissimo, ha creato le sue occasioni, le ha sprecate e poi è andata come doveva andare. E Carlo è incredibile, perché comunque compirà 65 anni e sfiderà Gasperini, no? Sì. A Varsavia il 14 agosto, 66 anni. Per cui la saggezza italica prevale e Carlo continua a sorridere. Era arrivato qua, se l'è cercata, l'ha voluta, l'ha ottenuta, era ai margini, no, di una carriera straordinaria, sembrava al tramonto, e adesso invece sembra infinita.
Sì,
no?
Che non bisogna svegliarlo dal sogno, le dimensioni contano. Ovviamente il paradosso è che le due finali che ha perso da calciatore e da allenatore sono quelle che forse gli hanno fatto più male. La prima, sì, quella ambientalmente, perché aveva la maglia della Roma e l'ha persa all'Olimpico contro il Liverpool ai rigori, insomma, chi ha una certa età ricorda quella notte, e l'altra è la famosa di Istanbul, 3-0, 3-3, con tutto quello che è venuto fuori dopo. Io però penso che non esistesse, chiedo a Carlo e a Pierre, una persona minimamente dentro nelle questioni di calcio che all'intervallo non avesse capito come andava a finire.
Ma comunque Ancelotti ha imparato da quelle lezioni, certamente ha imparato, perché chi vince festeggia, chi perde spiega, ma impara anche. Ma poi ieri sera, guardando, ovviamente mi aspettavo che andasse come è andata, compreso il primo tempo, ma poi ho visto i festeggiamenti, ho visto anche quando Kroos è uscito dal campo, un momento emblematico, perché dà l'addio al calcio, da, secondo me, da MVP di questa Champions.
Però noi umani ci chiediamo perché, noi esatto, che fatichiamo a mettere insieme il calcetto del venerdì sera. Così, no, lo dico. Se vuole ripensarci,
mi veniva in mente. Mi
o
veniva
se
in mente.
Con cioè, noi.
Pier, mi veniva in mente, vedendo i festeggiamenti del Real, è come quando tu, che hai molti soldi, vai a fare bancomat, cioè vai lì, chi è estratto conto, ok, ho questo, prelevi i tuoi 200 euro e poi vai a fare quello che devi, cioè non c'è quella gioia selvaggia, ormai è una cosa che passi semplicemente alla cassa.
No, ma anche Carletto, Pier, no, adesso non sa più esattamente che canzone cantare, le sta facendo fuori tutte.
Sì, no, fra l'altro prima, mentre ricordavi le finali perse, tutto sommato sono state due partite che forse sono state fra le meglio giocate, quella da calciatore contro il Liverpool sicuramente, ma ancora di più quella contro il Liverpool a Istanbul, nel senso che Istanbul, i tifosi del Milan ricorderanno bene, il Milan dominò per larghi tratti della gara, quindi questo in qualche modo ci spiega anche la magia, la poesia e certe volte anche il fatto, come dice il Borussia Dortmund, che le favole non esistono, non esiste il lieto fine, cioè come abbia fatto a perdere la prima Istanbul ce lo chiediamo ancora oggi. E però direi che è rifatto con gli interessi. Ieri è stata la partita, direi, divisa veramente in due metà, o se vogliamo insomma 60-30 a livello di minuti. È chiaro che il Borussia Dortmund poteva passare in vantaggio, e ha avuto le occasioni,
però con più occasioni siamo qui a raccontare quello che abbiamo raccontato un anno fa, insomma, quando l'Inter si è vista passare con l'occasione di Lautaro Martinez sullo 0-0, che magari avrebbe cambiato, poi non cambia, poi più o meno sempre vince il più forte.
Qui siamo sempre a una roba quasi esoterica, nel senso che poi se prendiamo il percorso anche di questa Champions League del Real Madrid, ma lo stesso discorso lo possiamo fare per la Champions vinta 2 anni fa. I momenti di difficoltà ci sono stati, e non nel girone quando ha fatto 6 vittorie su 6, ma dopo, ma anche con l'Ipsia, perché poi uno si dimentica, pure con l'Ipsia, Real Madrid-Ipsia è stata proprio una partitaccia che il Real Madrid ha portato a casa. Col City è stata all'andata una partita meravigliosa, al ritorno una partita di grande sofferenza, poi col turno passato ai calci di rigore, col Bayern non c'è bisogno di aggiungere nulla, il gol di Selvo nel giro di 3 minuti
e poi si arriva a dire,
però questa cosa nella carriera e nella vita di Ancelotti è successa talmente tante volte che se anche vogliamo immaginare che ci sia una componente di casualità e di fortuna, ma prendiamo
quello, lo dicono solo quelli che rosicano il culo di Ancelotti, perché tanti l'hanno scritto. No, ma credo, Filippo, che la sua grandezza sia anche tanto è capace a mimetizzarsi dentro le partite, quindi se c'è da attaccare attacca, se c'è da soffrire soffre e non si spettina per questo, ma poi la sua vera grandezza è che se anche vince l'italiana nessuno glielo rinfaccia. Cioè io oggi ho letto Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport sì, sì, che ha detto ha trasmesso alle stelle del Real Madrid umiltà, sacrificio e rispetto. Per molto meno ci sono allenatori italiani che sono stati scarnificati da Rigo.
Sì,
per
no,
molto
vabbè, non me lo dire a me che vivo qua. Io vivo qui certo. E a noi ci mettono in croce continuamente. Io ho visto Jorge Valdano, grande amico, tu sei, gliel'ho rinfacciato l'altro giorno. Dico adesso solo perché Real Madrid, perché se era l'Inter, dico qui ci crocifiggevi con quella partita a Manchester. No? Sì. E invece è Real Madrid è
ma caldo, anche col primo tempo di ieri sera Filippo, anche col primo tempo di ieri sera
questa è la sua grandezza, però, perché riesce a trasmettere appunto qualcosa di positivo sempre, anche nella difficoltà, e lo trasmette anche ai suoi giocatori, no? Se volete, prima avete detto no, che non festeggiano così, c'è una battuta meravigliosa ieri sera di Joselu, ovviamente alla sua prima Champions, ricordiamo 2 anni fa Joselu era da tifoso a Parigi, no? È andato da tifoso perché è il cognato di Carvajal, quindi gli ha trovato i biglietti, no? Certo. Lui dice: Estos cabrones ni festejan, capito? No, questi infami neanche festeggiano.
ci sono quelli che sono iscritti al club delle 6, che sono al secolo, Cross, Modric e Carvajal. Sai che problema è per loro?
Nacho, Lucas Vázquez,
ragazzi, Nacho. Nacho, cioè, stiamo parlando di
allora la seconda squadra, Nacho, la seconda squadra che ha più Champions, è Milan, ne ha 7, il Milan ha 7 Champions, Nacho ne ha 6. Ma di cosa parliamo?
Ancelotti era comico Bellingham, era abbastanza comico Bellingham, che alla prima era l'unico veramente emozionato, cercava una spalla su cui piangere di gioia, ma non la trovava perché gli altri erano lì che fumavano un sigaro, hai capito?
Voi vi scandalizzate per Nacho, scandalizzate fra virgolette, per Nacho, ma per l'Europa gira anche Mateo Kovacic, che ha vinto 4 Champions League, e insomma non è un bravissimo giocatore, vero. Ma non è certamente un fenomeno epocale. Aspettate, perché mi fermo un attimo per il traffico, poi c'è il domandone delle domandone, quindi non ve lo anticipo, però ci tengo a farvelo, e poi andiamo avanti a chiacchierare di questo Real Madrid incredibile, che però secondo me non parte favoritissimo il 14 agosto a Varsavia contro l'Atalanta, e quella sarà una finale un po' tutta particolare. 800 24 00 24. Il traffico e poi torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta convocati.
Allora andiamo avanti a chiacchierare di quello che abbiamo visto ieri. 800 24 00 24 se volete intervenire, c'è già Paolo da Milano, tra qualche istante lo coinvolgiamo. Il domandone dei domandoni è: ma definitivamente meglio Ancelotti o meglio Guardiola?
Chi deve rispondere?
Non fatemi delle supercazzole incredibili. Meglio Ancelotti o meglio Guardiola? Cioè, dopo vi chiedo chi vince il pallone d'oro, ma chi è il maschio alfa tra gli allenatori che girano in Europa e nel mondo?
Ma la domanda è irricevibile.
Non avevo dubbi.
La rifiutiamo tutti e tre.
Da parte mia è ovvia.
No, io ce l'ho una risposta. Ma ragazzi, Ancelotti, che pure guida una multinazionale che spende meno di quella che guida Guardiola. Se Ancelotti continua a vincere, Guardiola un po' meno. Questo momento è più forte Ancelotti, questo io penso così, dai, andate comunque.
In assoluti io dico Guardiola per quello che lascia, per quello che lascerà, perché ha comunque molti più trofei, in percentuale non c'è paragone come numero di trofei, perché vincere 4 Premier League di seguito è quasi impossibile, come anche quante sono 6 su 7 o 5, per cui è comunque rimarranno per sempre le sue squadre.
Quindi tu metti il gettone nel barattolo di Guardiola.
resta no, Ancelotti, cioè,
voglio dire, se vogliamo fare i gettoni e i barattoli facciamoli,
facciamo i gettoni e i barattoli,
non sto girandoci attorno, sono due categorie diverse. Da un lato ci sono i successi e dall'altro c'è l'innovazione. Cioè non è che adesso siccome Ancelotti vince Guardiola,
sì, ma non è un concorso per categorie e nessuno ha detto che il secondo diventa il pirla, il secondo diventa il secondo,
no,
però.
Io ti sto dicendo no, cioè ci sono nella storia del calcio alcuni momenti di innovazione pura e Guardiola questo momento di innovazione pura l'ha portato, questo è indiscutibile, ma questo lo dice pure Ancelotti, secondo me, se ci parli. Cioè, non è che nessuno può conoscere il valore, cioè Le Corbusier, non è che stiamo, chi ha costruito più palazzi? Non lo so, ci sarà gente che avrà costruito palazzi migliori di Le Corbusier, ma Le Corbusier ha cambiato l'architettura. Guardiola ha contribuito sicuramente a cambiare il calcio in questi ultimi 20 anni, come Arrigo Sacchi, come gli olandesi negli anni 70. Detto questo, se guardiamo i successi, ma ti ripeto, non c'è la competizione.
Quindi perdonami,
io vado anche sui successi, però una cosa, ragazzi.
Vai, Filippo.
Ma non... No, i successi, attenzione, Guardiola ha vinto il campionato 14 volte su 19. E, per esempio, Ancelotti sui campionati, non so, col Milan ha vinto 1 su 9, in Italia ha vinto 1, in Germania 1 su 2, in Francia 1 su 2, in Inghilterra 1 su 2 e adesso qua è arrivato a 2 su 4 o 5. Per cui sui campionati, per esempio, Guardiola è praticamente infallibile, cioè perché 14 su 19 è un numero, cioè, stratosferico, e comunque ha 3 Champions, non è che ne ha 0, Ancelotti ne ha 5, quindi anche sui numeri. Guardiola, ti dico, a livello di proprio di percentuale ha molti più titoli rispetto agli anni di carriera e ai tornei a cui ha partecipato. Però per cui io per quello dico, cioè ci sono, cioè sia il fattore Le Corbusier, cioè sia il fattore Le Corbusier citato da Pardo, che mi piace molto, ma ci sono anche i numeri, per cui insomma mi sembra che così, se riguarderemo, però ti dico, da una parte restano le squadre e Carlo è Carlo, cioè appunto, anche perché sai cosa è bello? Che è ripartito, perché sembrava ormai, no, si fosse fermato. Tu fai Napoli, Everton,
sì, sei ha fatto un paio di momenti in cui diciamo
io per me c'è la Champions, prendo Phil, posto che ovviamente vincono tanto, ma anche perché hanno squadre ampiamente dominanti, questo ovvio, vale per Guardiola ovvio, in tutti i campionati che ha fatto, perché se no non vince, se no parliamo del nulla. Io per vincere la Champions mi prendo Ancelotti, che l'ho detto l'altro giorno, per me è Phil Jackson, ma per l'emotività che mette, al di là della tattica di queste cose, per l'emotività che mette nel suo mestiere, perché quello che lui riesce a fare nella costruzione della squadra, quindi nel convincere i campioni molto spesso a rinunciare ad una parte della loro grandezza per mettere al servizio della squadra, quella è la chiave di tutto, e ci riesci solo se gli entri nella testa e nel cuore. Guardiola fa un'altra cosa.
Se vuoi ti aggiungo una cosa, ieri Ancelotti ha discusso con Vinicius per almeno 10 minuti, se non un quarto d'ora, perché voleva che tornasse a difendere per dare una mano su Rierson e Sancho, no? Doveva dare una mano al povero Mendy. Ci ha discusso un quarto d'ora, poi alla fine Vinicius esce tutto sorridente, sì stavo discutendo, Guardiola voleva che, cioè,
Ancelotti vuole, certo,
è meraviglioso, è meraviglioso. Sì. Io ho sentito con le mie orecchie Vinicius dice non sono mai evoluto tanto come quest'anno e devo dire grazie a Carlo che mi ha cambiato la posizione, io non volevo, ma ha convinto, siccome lui ha fiducia in me,
ne parlavamo venerdì anche su Bellingham, cioè, stesso
esatto,
ragionamento
uguale Bellingham, cioè, capito? Questa è la grandezza enorme.
Aspetta,
enorme,
Piero, un attimo, vai. Che poi c'è Paolo da Milano e poi ho anche l'altro,
no,
domanda,
se andate a pagina 2 della Gazzetta o su qualsiasi altro giornale, in mezzo a tutti i dati troverete che il baricentro di ieri del Real Madrid è molto basso. Si può vincere col baricentro basso, come si può vincere col baricentro alto,
l'abbiamo, cioè, detto, dire, si mimetizza lui,
questa cosa qui è veramente la battaglia culturale di quest'epoca, in cui dobbiamo, c'è la guerra fra giochisti,
no, ma lui se ne frega, e questa è la sua grandezza,
ma certo,
se ne frega.
Ma secondo me se ne frega anche Guardiola, nel senso che poi i grandissimi sanno benissimo che il calcio può prendere delle strade. Ma guarda, io ti dico il mio rispetto e la mia stima per Guardiola,
no,
è totale, cioè Guardiola,
ci mancherebbe, però Guardiola secondo me è un po' più
Guardiola
attento a quell'aspetto lì.
Ma no, ma Guardiola è talmente poco dogmatico che dopo aver affermato che il suo centravanti era lo spazio, ha la possibilità di prendere Haaland e lo prende. Quindi questo ti fa capire, è la prova provata del fatto che poi le grandi squadre sono fatte prima di tutto da grandi giocatori.
Come direbbe Mourinho, non è mica pirla, cioè potendo spendere 200 milioni per prendere il numero uno.
Non è neanche vittima, secondo me, una caratteristica che i grandissimi allenatori hanno, è quello di non essere dogmatici, e anche quelli che sembrano dogmatici guardandola superficialmente come Guardiola non lo sono. Guardiola non è dogmatico. Poi è chiaro che nella storia del calcio ha avuto un contributo, ha dato un contributo di innovazione importantissimo. Io Ancelotti me lo prendo per qualsiasi cosa, me lo prendo per vincere la Champions, me lo prendo per andare a cena, che è una cosa importante, quasi come, voglio dire, stiamo parlando di un signore del calcio, di una grandezza, di una magnificenza, di un'umanità, di un talento, possiamo andare avanti fino alle 19, chiediamo a Barisoni.
Ma anche andare. No, nel senso che fino alle 19 abbiamo altri temi per quello, vai Pier.
La grandezza di Carlo è questa qua, ed è una cosa che non è spiegabile, devi parlare con i giocatori che sono stati con lui, devi ricordarti quello che ha detto Cristiano Ronaldo quando le loro strade si sono separate, è questa cosa qui, e poi vince.
Ma è tra l'altro l'uomo che ha messo l'imprinting su, credo, poi chiedo conferma a Filippo Maria Ricci, sul miglior ciclo storico in assoluto del Real Madrid, con tutto il rispetto per le 5 Coppe dei Campioni in fila degli anni 50. Fatemi sentire Paolo da Milano. Paolo.
Sì, ciao, una considerazione telegrafica, ciao, buon pomeriggio a tutti. Io ricordo una data che è rimasta nella storia del calcio e poi vi dico perché vi dico questa data. 2 maggio 2016, Ranieri vince con Leicester il campionato inglese, la Premier. Allora, grande allenatore Ancelotti, ne state parlando benissimo, ok, però ricordiamoci che ha sempre una Ferrari. Ieri chi ha segnato? Vinicius. La sua calma placida in panchina lo dimostra, che lui è consapevole di avere questa Ferrari. Io ritengo, e lascio a voi la considerazione, quindi vi chiedo quanto ha influito l'allenatore, quanto la squadra. Io dico un 20% l'allenatore e un 80% la squadra. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo.
Ti faccio rispondere da Filippo Maria Ricci.
No, molto di più, perché comunque quest'anno ci sono stati cambi tattici di Bellingham e Vinicius, sono stati fondamentali. Cioè lui gli hanno tolto Benzema e gli hanno portato Joselu, 33enne in prestito dall'Espagnol, retrocesso a 500.000 euro. Si è fatto male Courtois, che abbiamo visto ieri. Courtois, da quando è entrato, 5 partite, 5 clean sheet, è stato fuori tutto l'anno, 10 mesi. E Alaba, Courtois, Militao, tutti fuori praticamente per tutto l'anno. Ricordiamo la stagione, quest'anno il Real Madrid ha perso solo 2 partite con l'Atletico Madrid, una in campionato, una in Supercoppa, non gli succedeva dal 1932, e la Champions per la prima volta il Real Madrid l'ha vinta senza una sconfitta, 9 vittorie, 4 pareggi, per cui per me l'influenza è molto più alta di quel 20% che gli dà Mauro da Milano.
Ma anche perché
l'ho fatto diventare il marciatore, no? Non
sì,
era Mauro, ma
da Milano,
se
no,
Milano la Ferrari,
era Maurizio però.
Filippo.
Ah, Maurizio,
se gli danno la Ferrari, se gli danno
medaglia
la Ferrari,
d'oro Mosca 1980, vai Pier. Poi io però gli ultimi due temi da girarvi. Poi vai.
Se gli danno la Ferrari, un motivo c'è. Non è che gli danno la Ferrari,
ma le Ferrari le hanno anche gli altri. Cioè, in questi anni, per vincere la Champions, ha buttato fuori la Ferrari PSG, ha buttato fuori la Ferrari Manchester City. Quindi insomma, poi lì la Ferrari più o meno ce l'hanno tutti. L'altra domanda, vi chiedo rapidità, perché poi è la terza che ci proietta sul 14 agosto: Vinicius vince il pallone d'oro?
Ancora non lo so, no, per me no, bisogna vedere l'europeo, attenzione a Kroos, se la Germania vince l'europeo, speriamo di no ovviamente, attenzione no a Kroos, Bellingham, se l'Inghilterra vince l'europeo potrebbe essere un altro candidato, Mbappé può essere, ma per me parte un pochino dietro, però dipende, c'è ancora questa grande competizione, quindi per me ancora non l'ha vinto, anche se lui c'ha la Coppa
però
America,
è favorito.
Per me è ancora
però è il favorito, cioè, secondo me ha un'incollatura di vantaggio sui primi due che hai detto tu.
Carlo?
Perché
no, io ho detto prima Kroos, spero che la Germania non vinca l'europeo, però al di là del pallone d'oro è stato il miglior giocatore della Champions League, secondo me.
E poi l'altra domanda è 14 agosto a Varsavia, Supercoppa europea, Atalanta contro Real Madrid, al di là della incredibile grandezza di questa sfida per una coppa europea, cosa che 10 anni fa era impossibile anche solo da, non dico da immaginare, ma da sognare. Io dico attenzione, perché su quella partita poi andrà scontato l'effetto europeo e l'effetto Coppa America, e quindi non ti dico che è un 50-50, ma sarà veramente divertente.
Aspettiamo di vedere le formazioni.
Il Real Madrid avrà un certo Kylian Mbappé?
Sarà questo più Mbappé più o meno, e l'Atalanta sarà più o meno questo.
L'Atalanta deve ispirarsi al Borussia Dortmund e quando avrà le sue occasioni, perché ce le avrà, le deve sfruttare, tutto lì. E dopo, quindi cioè, ha sicuramente le sue chance, però è chiaro che se mi parli di un favorito è sempre, sì. Anche perché poi c'è quest'altra statistica tremenda, cioè sono, e speriamo che si interrompa anche questa, le ultime 19 finali giocate dalle squadre spagnole contro, diciamo, avversari di un'altra nazione, le hanno sempre vinte. L'ultima sconfitta 2001, Valencia Bayern Monaco, la finale di Champions persa ai rigori dal Valencia di Cooper, quindi già con questo partivano male. Però dopodiché sono 19 finali vinte, sì, per cui speriamo nell'Atalanta.
Solo l'ultima volta che Real ha perso una finale, io andavo alle elementari.
1981,
insomma, ragazzi, neanche in fondo, andavo alle elementari, ero lì in mezzo, quindi anche questa,
medie, ma è quasi ora, che ne perda una.
Vado meglio qua che a scuola.
Ma che ti hanno bocciato in prima, Capuano? Perché delle elementari?
Ragazzi,
di che anno sei? Scusa, sei del 65, come facevi ad andare alle elementari?
Che 65? E tuo fratello del 65. Ricordi che sono ancora abbastanza giovane. Sono del 71.
Ragazzo
comunque.
Degli anni 70.
Sono ragazzo degli anni 70. Sono ragazzo degli anni 70.
Del 71, all'81, ancora alle elementari.
10 anni. Beh, ragazzi, anche tu stavi alle elementari. 10 anni.
No,
io non so.
Essendo
nato a giugno, ero tra quelli che facevano il corso normale. E già era complicato quello. Quindi, insomma.
Quindi è ora dell'Atalanta. E quindi questo per chiudere è ora dell'Atalanta.
È ora dell'Atalanta.
È difficile dire che Atalanta. Che Atalanta sarà dopo il mercato.
Assolutamente.
Però, giocassero oggi come sta giocando contro la Fiorentina, sarebbe una partita da vedere.
Assolutamente.
No, oggi lo sarà anche il 14 agosto.
Sì. Il 14 agosto, ripeto, perché poi le squadre infarcite di straordinari fuoriclasse. Come ad esempio è soprattutto il Real Madrid nell'estate dell'Europeo e della Coppa America, il 14 agosto magari insomma qualche difficoltà ce l'hanno a poter esprimere pienamente tutto il loro potenziale, come accade puntualmente da metà marzo in poi. Questo era il senso del mio ragionamento. Vi devo salutare, allora saluto Filippo Maria Ricci, ciao Phil.
Ciao ragazzi, ciao, grazie.
Ciao,
grazie.
Saluto per Luigi Pardo, ciao Pier, a domani.
Di che parli adesso?
Io adesso parlo della MotoGP. La MotoGP di questa domenica straordinariamente italiana, doppietta Ducati, quella giusta, perché le Ducati fanno sempre doppietta più o meno, ma abbiamo imparato che insomma quella giusta è la Ducati ufficiale e quello giusto sulla Ducati giusta è Pecco Bagnaia, questo è più o meno. Però adesso ne parliamo con Carletto Pernat, ciao Pier.
Ciao ragazzi, ciao.
Un minuto e torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Tutti convocati.
Giordano è dentro Bastianini, il portiere che segna come il centravanti, è tutto azzurro, persino la nuvola rossa diventa azzurra. Bagnaia vince, ma è una doppietta. Bagnaia Bastianini,
che figata ragazzi,
che roba. Che roba.
Meglio di così, Rock and Roll All Night, e fino a stanotte ve lo dico perché fino alle 6 di mattina non ho dormito. You keep on shouting, you keep on shouting.
un risultato così ci voleva. Devo dire che il sorpasso che ho subito da Marquez mi ha rinvigorito, mi ha fatto tra virgolette chiudere la vena, e quindi gli sono tornato sotto, l'ho passato dopo, quando ho visto che comunque riuscivo ad andare a prendere anche Orge, ci ho creduto e all'ultima curva sono riuscito a fare quel bel sorpasso.
Chiede: ma papà, quel giorno al Mugello del 2024, quando vince, hai vinto ed eri tutto azzurro, tu che cosa gli dirai?
Figlio, ti racconto una storia meravigliosa.
Allora, primo Pecco Bagnaia, secondo Nea Bastianini, terzo Jorge Martin, quarto Marc Marquez, quinto Pedro Acosta. Classifica mondiale che si è molto accorciata in questo weekend del Mugello: 171 Martin, 153 Bagnaia, 136 Marquez, 114 Bastianini. Carretto Pernat, ciao.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Direi,
ciao
Carletto. Direi un bello spettacolo. Commento tecnico, bello, che figata, mi sembra perfetto. Commento tecnico, che figata.
Sì, sì.
Che figata, veramente è stato uno spettacolo meraviglioso qua al Mugello, ragazzi. Ma direi che poi, sai, quel bel sorpasso di Bastianini a Martin alla fine è stato uno spettacolo vero, anche quello.
Sì.
C'era tutte le curve che, ma guarda, ha dominato dagli italiani. C'è un Bagnaia che è partito in testa, è arrivato in testa, e un Enea che ha fatto i sorpassi che doveva fare, i più belli, e alla fine è arrivato lì. Quindi insomma, direi da dire che Ducati mette sempre le moto davanti, su questo non c'è dubbio. Sono altre quattro.
Oh.
E diciamo però che
questa volta
ci sono.
Ha messo le due che contano, insomma. Sì. Contano fra virgolette.
Sì, diciamo che. Diciamo che ci sono quattro piloti molto forti. Diciamo che fanno un altro. Quattro piloti e tre quarti. Sono Bagnaia, Bastianini, Marquez e Martin. E poi c'è un Pedro Acosta che chiaramente è un rookie.
Arriverà.
Sta facendo vedere che arriverà. Gli altri sono di un livello, secondo me, un po' inferiore, perché poi la KTM è guidata da Pedro Acosta, sembra che vada, che è andato in crisi, sono stati vari Binder, Miller e compagnia bella, quindi diciamo questi
anche
quattro
della,
sono quattro
della
che...
anche quelli della Priglia
è la Priglia deluso, la Priglia deluso.
Però Carletto, basta cazzeggiare, ci siamo divertiti, è stato bellissimo. Bagnaia ha fatto una partenza da fenomeno, Bastianini ha fatto
due curve e gli ultimi due giri.
Ecco, detto tutte queste belle cose, oggi c'era, io dalla televisione lo capivo perfino da lì, c'era un'aria strana al Mugello, c'era un'aria strana nei festeggiamenti, c'era un'aria strana nelle facce e nelle parole, perché quello che sta succedendo, e non far finta di niente perché tu sei uno dei più imbestialiti giustamente, deriva da una situazione in cui tutto è ancora da chiarire e doveva essere già chiarito, perché Bastianini festeggia, però ovviamente ce la faccio un po' così, perché l'anno prossimo probabilmente andrà via. Marquez che dice quelle cose, Martin che ne dice delle altre, Campinotti, patron della Pramac, incazzato come una pantera perché Marquez ha detto che non vuole andare a correre per lui, e magari, non lo so, e lo chiedo a te, l'anno prossimo la Pramac avrà una moto diversa dalla Ducati. Insomma, dietro tutta questa bella festa colorata c'è un gran casino grigio.
C'è una, secondo me la Ducati, ripeto, si è incasinata da sola al momento che ha preso Marquez in squadra. Lo avevamo anche già detto, ragazzi, non che la diciamo da oggi.
Certo.
Si è creato una situazione veramente scomoda, brutta, dopo una politica di giovani che tu hai preso, che sono i migliori e che ti davano e che ti danno una sicurezza per un paio d'anni. Hai voluto mettere con la scheggia impazzita di Marquez, e a questo punto tutto quanto si è incasinato e decisioni ufficiali non ne hanno ancora date, nel senso che non è che hanno fatto un comunicato la Ducati dicendo il prossimo anno il team ufficiale sarà fatto da Bagnaia sicuramente e da Mister X, un giorno è Martin, un giorno è Marquez, l'altro giorno pensierino Bastianini. Secondo me non è che si gestiscono le cose in questo modo, onestamente, però si è arrivati in questa situazione dove secondo me i termini saranno ancora allungati, nel senso che qua questa
aspettare.
Settimana non ci sarà nessun annuncio e bisogna aspettare.
Adesso abbiamo davanti un mesetto, prima dell'Olanda.
Ho capito, però tu immagina le altre squadre, i piloti, e tu devi anche fare dei contratti, devi metterti a posto, non è che puoi dormire e aspettare. Le case si stanno innervosendo perché non possono fare i contratti, i piloti devono anche mettersi a posto tutti quanti, cioè, quindi la situazione secondo me è una delle peggiori delle peggiori da quando io francamente dico la verità sono nel moto mondiale. Oddio, siamo arrivati l'anno scorso che si è deciso dei piloti anche a novembre, eh? Tanto per dirne una.
Sì, che c'era un ballottaggio questa... diciamo teorico.
Bravo.
Con Martin che ci sperava.
Bravissimo, però sai, qui è una situazione che è brutta, non è chiara. Secondo me andrebbe chiarita prima, perché questa roba di Marquez ha fatto sì che può darsi che perdi anche il team di Campinotti, come dicevate giustamente prima. E cioè si sente chiaramente la politica di Ducati è fare due moto ufficiali e darne una magari a team e basta, è finito, senza pagare i piloti, cioè pagandone solo due. Cioè chiaramente ci sta tutta, perché oggi i budget sono importanti, sia ben chiaro.
Sì, è tutto legittimo. Però, sai, perché si è fatto in trasparenza questo
esatto,
è
bravissimo. Ecco, bravo, si è fatto in trasparenza, bene, se no la zona grigia. Poi mi dici sono imbestialito perché oggi ne ha dimostrato che insomma.
Beh, ma oggi c'era un pizzico di godimento, credo, anche in quegli ultimi due giri, anche tutto suo. Nell'impallinare
quello
proprio
sicuro.
Gli altri.
Praticamente ha impallinato gli altri con un bel pallino da caccia, no? Hai preso due cinghiali.
Sì. Prima Marquez, che è un cinghialotto mica da ridere, ma anche Martin.
Certo.
Poi ti salutiamo. Si conferma che Pecco Bagnaia a spalle al muro è imbattibile. Il tema sarà da non trovarsi più in questa situazione.
Sì, però ha dimostrato di essere molto forte. Parti in testa, arrivi in testa, quindi insomma voglio dire. C'ha tutti gli attributi. Certo, quando è messo spalle al muro sembra che trovi una motivazione al di dentro per risorgere, no? Però è meglio non esserci. Una volta va bene, due magari, tre no.
Sì, tre è troppo. Una volta è poco e due sono troppo.
Adesso ha cambiato l'inerzia.
Ma l'abbiamo già detto.
No, ma
l'avevamo già detto una volta.
È cambiata l'inerzia. No, ma è cambiata l'inerzia del mondiale. Cioè, l'inerzia ce l'aveva Martin. Dopo questo weekend ce l'ha Bagnaia, pur essendo dietro, secondo me. Perché? Tu guardi la situazione ed è questa.
Sì.
Cioè, l'inerzia ce l'ha in questo momento, ce l'ha Bagnaia.
L'avevamo però già detto quando c'era stato il sorpassone contro sorpassone con Marquez, se ricordate. E poi Bagnaia, che è un po' incostante dentro questa stagione, se l'era rincasinata su. Però, insomma, abbiamo tempo un mesetto per parlarne prima di Assen, che è nel fine settimana del 30 giugno. Ciao Carletto.
Ciao Carletto.
Ciao ragazzi.
Torniamo a disturbarci.
Ciao, Carlo.
Ovviamente ci fermiamo il traffico, poi il tennis.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Thank you very much. Merci beaucoup. J'essaie de parler en français parce que vous méritez ça. Un grand respect, une grande félicitation pour un grand bétail à Mussetti. Dommage qu'il ait perdu. Vous me donnez énergie à deux. Partout, au quatrième set, dans ce moment-là, j'étais les différents joueurs. Donc merci pour le soutien.
Oh, questo è il francese di Djokovic, quasi all'ora del cappuccino, solo che veniva da 4 ore e mezza di battaglia contro Musetti, Vincenzo Martucci. Buon pomeriggio.
Sì, ciao, parla per citare Jean Courier, buongiorno a voi. Si potrebbe dire che parla il francese come una vacca spagnola,
Je suis Catherine Deneuve, più o meno.
Per uno che vive a Monte Carlo, potrebbe fare di meglio, ma lasciamo perdere.
È la versione francese di The Pen is on the Table, tanto per capirci.
Come miracoli invece è meglio dire il Nostro Signore, perché non è il primo che fa. E poi questa volta è riuscito a farne due in uno, perché non solo ha battuto Musetti quando aveva quasi perso, ma insomma ha stoppato almeno per il momento il sogno di Sinner di diventare numero uno del mondo prima ancora di andare in finale.
Ma non sarebbe stato eroico diventare numero uno al mondo dormendo, cosa che immagino Sinner ieri stesse facendo, quando tu invece, pochi coraggiosi, combattevate a Roland Garros. Senti, qui l'Italia si interroga se la frase "un quarto d'ora e abbiamo finito" abbia deciso l'incontro fra Djokovic e Musetti questa notte o no. l'ha detta l'allenatore di Musetti.
No, io sinceramente questa cosa qui vorrei sorvolare, perché se l'ha detta è un infortunio, se l'ha detta nel senso che noi intendiamo è un infortunio, se l'ha detta perché in quel momento voleva risollevare l'animo al suo ragazzo che stava cedendo fisicamente e mentalmente, dobbiamo estrapolare questa frase nel contesto, bravo, contestualizzarla nel rapporto particolare che si instaura fra un allievo e un maestro, peraltro un maestro di sempre, che è un po' come un padre, anzi di più, un momento così delicato, la partita così delicata, lui che stava giocando così bene, chissà, magari è quello il modo per avere a che fare con Musetti e scuoterlo. Io queste cose qui, ecco, io prenderei ad esempio invece Sinner con i suoi comportamenti. A proposito, vi regalo questa perla, è mia, prendo il copyright. Che sì. Cosa stava facendo Sinner mentre Musetti giocava?
Cosa stava facendo? Non stava dormendo, no?
No, russa.
Davvero? No, russa in che senso?
Era il giochino di parole riferito alla sua fidanzata.
Ma difatti, russa, vabbè. Andiamo oltre.
Volevo regalarvi questo sorriso. Volevo dirvi: Sinner ci sta dando un esempio di come invece queste cose devono passare in secondo ordine. Cioè, il ragazzo Musetti ha giocato una straordinaria partita per 3 set. Per 3 set e 2 game. Ecco, se sull'uno pari non avesse svirgolato 2 dritti, adesso staremmo raccontando un'altra storia. Sì. Invece, poi ha avuto un calo lui. L'altro è diventato un'altra volta Djokovic e niente, è cambiato tutto, però sì. Cerchiamo di crescere anche noi, non dico voi in precedenza, sì, ma noi sì, come sì, italiani, cioè prendiamo delle cose positive, andiamo a vedere che cosa ci porta dietro Musetti da questa partita, quanti avevano messo così con le spalle al muro Djokovic, e niente, andiamo avanti e speriamo che tutto questo che sta portando il tennis italiano attraverso Sinner, attraverso i suoi ragazzi, poi alla fine ne porti altri ancora a giocarsi le partite più importanti. Sì.
Ad esempio Matteo Arnaldi l'ha fatto oggi, ha perso poi in 4-7, 3-6, 7-6, 6-2, 6-2 contro Tsitsipas, che giocherà contro Alcaraz, che è un rullo compressore. Se in quel secondo set uno dei 4-5 set point fosse entrato, anche qui magari staremmo raccontando un'altra storia, dopodiché Tsitsipas è più forte di Arnaldi e le partite dei Grand Slam sono delle maratone su 5-7, quindi succede qualsiasi cosa. Ha perso anche la Cocciaretto 6-1, 6-2 contro Coco Gauff, c'è stato poco da discutere. Invece Carlo, adesso ci facciamo raccontare da Vincenzo qualcosa di Corentin Moutet, che questa sera all'ora di cena, speriamo che non ci siano ritardi, gioca contro Jannik Sinner e mi pare aver capito ci farà divertire.
Beh, è un personaggio completamente fuori da tutti gli schemi. Io, scrivendo oggi un articolo, ne ho parlato come del ghiaccio e del fuoco. Uno, il ghiaccio, almeno come esteriormente, anche se dentro vive le sue emozioni come faceva Bjorn Borg, il nostro Sinner, e l'altro invece il fuoco puro, cioè che le sue emozioni le deve vivere per forza, le deve esternare, altrimenti non riesce a esprimersi. Quando lo fa, diventa da 50 del mondo, oggi 70, insomma è stato 50, diventa in top 10. È un giocatore estroverso, che gioca tutto d'effetti, che cerca di continuamente la palla corta, che serve dal basso non una volta ma 5, 6, 7 volte consecutive, è uno che va a rete, è uno che cerca lo spettacolo e il coinvolgimento del pubblico, e lì siamo alle dolenti note, perché Sinner, se c'ha adesso un punto, insomma un punto nero, un buco nero ancora, è proprio nella gestione del pubblico, ma delle scorrettezze che possono scaturire dal comportamento di tanta gente che si schiera contro il suo avversario. L'abbiamo già visto in passato, e a Parigi il pubblico non è fascinoroso di più, non è sciovinista, è proprio cattivo.
E poi Carlo, hanno preso schiaffoni per una settimana i francesi contro gli italiani.
Siamo all'ultima chiamata, ma insomma io mi fido molto della solidità di Sinner, perché non c'è pubblico cattivo che tenga se lui gioca ad un certo livello, e non c'è Moutet che tenga, quindi secondo me, in linea di massima, ci divertiamo dopo che ci siamo nelle ultime 18 ore un po' abbiamo perso qualcosa, insomma, di questa di questa spedizione fantastica.
Però devo dirti la verità, questa notte, al di là del sonno, perché sono andati veramente avanti tanto, è stato strepitoso, anche se poi abbiamo perso, e ho avuto modo di vedere anche l'intera partita tra Arnaldi e Tsitsipas. Vincenzo, abbiamo veramente 20 secondi, non di più. Io devo dire, va bene uguale, insomma.
Secondo me va bene uguale, anche se ormai noi ci siamo abituati a sognare con Sinner. Ecco,
certo.
Facciamo un passino indietro, ricordiamoci chi era Arnaldi un anno fa, ricordiamoci quello che abbiamo detto di Musetti un anno fa. Ieri sera Musetti tirava tutto e ha fatto lui la partita. Oggi Arnaldi per un 2-7 sì, ha giocato alla grandissima.
E poi dopo basta, è finita la benzina. Ciao Vincenzo, grazie.
Arrivederci a voi.
Ciao,
grazie.
Ciao, c'è il GR delle 18, poi torniamo e andiamo avanti.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme.
Tutti convocati.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Cosa intendiamo quando parliamo di intelligenza artificiale generativa? Quali nuovi scenari o opportunità si aprono grazie all'uso di queste tecnologie? E quali rischi stiamo correndo? Sono Enrico Pagliarini e con l'aiuto di chi da anni lavora nel settore, esperti, scienziati, imprenditori, risponderò a queste e altre domande nella nuova serie di podcast originali 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, disponibile su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
Tutti convocati.
Allegri ha ricevuto la notifica del licenziamento per giusta causa dalla Juve dopo gli episodi del dopo Coppa Italia, il dopo finale con l'Atalanta.
È finita male, ma alla fine secondo me è finito come voleva la Juventus. Più passa il tempo e più sono convinto che Giuntoli lo abbia, come si suol dire, preso all'amo, fatto cadere nel suo tranello.
Quali sono i prossimi passaggi? I prossimi passaggi sono quelli sicuramente di un'impugnativa di questo provvedimento, perché possiamo anticiparvi che nel ricorso che Allegri farà alla Juventus chiederà lui stesso ulteriori danni di immagine alla Juve.
Oh, il trappolone è l'ultima versione del complottismo intorno alle vicende degli ultimi mesi della Juventus, complottone per cui Giuntoli avrebbe lavorato per far cadere in errore Allegri, che poi ci è caduto, da qui l'esonero, il licenziamento per giusta causa, finiranno in tribunale e racconteremo nei prossimi mesi. Intanto Fiorentina che è in vantaggio 1-0 a Bergamo, dove il tempo è tutt'altro che estivo, il gol lo ha fatto Belotti al sesto minuto. Ed è un peccato, la Fiorentina ha fatto gol con 6 minuti di ritardo rispetto alla finale di Conference League, che era quello che contava in questo finale di stagione. Allora, c'è Carlo Genta, c'è anche Max Nerozzi. Ciao Max.
Ciao Max.
Ciao, buonasera a tutti.
Che oggi si è occupato sulle colonne del Corriere della Sera della vicenda Allegri. Mi pare insomma che tu abbia scritto in maniera abbastanza chiara, io condivido, al di là di colpe e ragioni, finale molto triste di una storia lunga 10 anni.
Secondo me è triste, e sentivo il tuo riassunto, appunto la teoria del complotto, però se è stato un trappolone, onestamente c'è caduto dentro anche la Juve, nel senso che è vero che contano i soldi, contano i matrimoni, figurati nei contratti, e qui ce ne sono un sacco che ballano, quasi 20 milioni di euro lordi, però insomma penso che la Juve avrebbe fatto molto a meno di una causa davanti al giudice del lavoro. È chiaro che l'idea della giusta causa ti faceva risparmiare l'ultima annualità, però insomma si dice sempre che oltre lo sport c'è l'entertainment, questo secondo me è un pessimo spot sia per l'allenatore sia per il club.
Verissimo. Verissimo Max, anche perché io ho la sensazione che da questa causa si uscirà con un patteggiamento, e quindi patteggiamento su cui si sarebbe potuti arrivare anche per un accordo, con cui si sarebbe una transazione, ecco, cui si sarebbe potuti arrivare anche attraverso altra via, perché è ovvio che, e fa benissimo anche peraltro, Allegri impugna questa decisione. Complotto mi sembra una follia, perché cosa ha fatto Giuntoli? Ha versato qualcosa di strano nel caffè, nell'acqua di Allegri, perché che
no, però i sostenitori dicono che se tu per mesi tieni a bagnomaria il tecnico, se per mesi sei poco trasparente nelle comunicazioni interne, se gli fai il mercato di gennaio con Alcaraz e Jalò, goccia dopo goccia, credo sia questo, no, più o meno, Max.
Però scusate, siamo tutti e tre piuttosto, non dico anziani, ma ne abbiamo già viste. Io seguo la Juve da quasi 20 anni, cioè mi viene in mente quando Ranieri era sulla panchina della Juve, e mi ricordo che la Gazzetta pizzicò, giustamente da ottimi giornalisti, la famoso pranzo tra Jean-Claude Banks, sì, e Marcello Lippi, se ti ricordi.
La focaccia.
La focaccia. Poi con il Pirmo ancora in sella, ci fu incontro a Forte dei Mami tra Allegri e Andrea Agnelli. Cioè, ragazzi, chi la fa aspetti, cioè, ma è sempre stato così. Quindi, certo, io non ci vedo nulla di strano. Giunti ha fatto il suo mestiere, e Allegri è un professionista retribuito, e tutto fa parte del pacchetto. Aggiungo una cosa importante che riguardava Carlo: non è che questa è l'estrema razza. Sì, certo, fare un licenziare per giusta causa è un atto formale, con un atto formale quello che faranno gli avvocati di Allegri. Però ricordo che davanti al giudice del lavoro, la prima udienza, è obbligato il giudice a cercare una conciliazione, sì, quindi voglio dire,
formulare una proposta
la causa. Certo. Sì, certo. Quindi andrà. Poi si può andare avanti, però non è che scusa la transazione, insomma.
No, certo, ma anche perché non conviene, adesso al di là dell'immagine, giustamente sono in ballo 15-20 milioni di euro lordi dell'ultima annualità di Allegri, però non conviene neanche alla Juventus trascinarsi con i tempi della giustizia italiana, che sono notoriamente non tanto corti, perché magari risparmi o magari no, di sicuro devi accantonare a bilancio, quindi non è in ogni caso una cosa che può interessare in questo momento di spending review. Dal punto di vista societario, e aggiungo poi, raramente queste cause vedono vincere il datore di lavoro nel mondo del calcio.
Esatto,
ricordatevi Boban Milan, tanto per capirci.
Ma sono d'accordo. È così, no, Max, è così. Se la Juventus magari risparmierà una milionata, voglio dire, ma poi si arriverà a una conclusione.
Andavo dietro al tuo ragionamento anche di prima sul fatto anche della pubblicità e secondo me della brutta immagine. Ricordiamo che il processo del lavoro è nell'ambito civilistico, ma come procedura è molto simile al penale, cioè non sulle sanzioni ovviamente, ma mentre il procedimento civile è molto cartolare, cioè va molto per carte, nel procedimento del lavoro senti testimoni, cioè, quindi secondo me non è neanche una cosa, anzi potrebbe diventare una cosa molto antipatica, riaprire tutto il baule di quel che è successo tra le due parti, secondo me, però
sì. Anche perché, come in tutti i divorzi, a parte quelli con colpa conclamata, insomma, poi di solito,
sì, certo,
il punto di incontro sta nel mezzo, sia per i torti che per le ragioni. Invece mi spieghi l'altra cosa che ha animato ieri la giornata juventina, e so che ha anche deluso una parte dei tifosi, e cioè il rientro da Al-Khelaifi nell'ECA, che di fatto chiude definitivamente, forse, dal punto di vista formale, le battaglie di Andrea Agnelli di quella Juventus. Io ho un'idea leggermente diversa, però volevo conoscere la tua, Max.
No, io penso che sia l'effetto di una virata societaria che c'è stata, di un pensiero anche, e ti dirò, non mi sembra neanche secondario il fatto, se ti ricordi ne avevamo parlato uno degli ultimi collegamenti, quando ci fu la decisione di sollevare dall'incarico Allegri, John Elkann aveva preannunciato una telefonata a Danilo, che era il capitano, e negli ultime settimane c'è stata una presenza un po' più presente, scusa la ripetizione, di John Elkann, e alcuni giocatori avevano parlato con lui, e effettivamente c'è stata un po' di mancanza da parte della squadra, cioè la squadra ha sentito la proprietà, società un po' lontana. Ma perché? Prima c'era Andrea Agnelli, che aveva l'ufficio della Continassa ed era lì, e adesso ci sono delle persone prese per, certo, mettere a posto i conti, e quindi la presenza è un po', certo, più lontana. i giocatori con John Elkann hanno parlato anche di quello, però sul timone dell'ECA io penso che non ci fossero dubbi dalle ultime cose che erano state dette anche nell'assemblea dei soci e che poi portarono a una sorta di riconciliazione che si maturò con l'esclusione dalla conference l'anno scorso. Io non sono sorpreso, ecco, ti devo dire la verità.
No, ma io penso vai Carlo, ti dico rapidamente realtà poi con le ultime sentenze, secondo me stare dentro o fuori cambia poco. Io non so se partirà la Superlega, ma se parte di sicuro l'UEFA di turno ha molte meno armi rispetto al 2021. Vai Carlo.
Ma infatti mi sembra siamo proprio quello, mi sembra siamo un po' fuori tempo, nel senso che mi ha fatto abbastanza ridere sentire anche la IFI dire: ah, se Real Madrid e Barcellona vogliono tornare con noi, ma gli apriamo le porte. Col cavolo che dopo la sentenza di Madrid della settimana scorsa questi tornano. Cioè mi sembra abbastanza evidente che la posizione, che il punto tenuto da Barcellona e Real Madrid a questo punto potrebbe pagare i suoi dividendi. La Juventus torna nell'ECA col capo cosparso di cenere dopo essersi inginocchiata da Ceferin, e adesso vediamo cosa succede su quell'altro fronte che è molto interessante.
Max?
No, io penso che abbiano voluto la Juve, come si diceva, rendere meno abrasivo il confronto con gli altri club. Però la Juve è chiaro, cioè ha detto strategicamente fa bene, si mette alla finestra, sta nell'ECA, ma è ovvio quello che dice Carlo, cioè a questo punto non è tanto più una questione di diritto, che è stata avallata sia in sede europea e sia da un tribunale civile dell'UE che è quello di Madrid, e quindi comunque potrebbero fare altri paesi, ma sarà solo un rapporto di forza, come successe 20 anni fa quando nacque l'Eurolega di pallacanestro, cioè dove andranno i contratti televisivi, dove andrà lo spettacolo, andranno le squadre più grandi. Penso che si informerà, magari non si chiamerà più Superlega, si chiamerà qualcos'altro, però è chiaro che è un'evoluzione, e la Juve rientrando lì non è che si preclude il fatto di partecipare a una nuova iniziativa. Io penso che proprio sia una mossa assolutamente
ma perché proprio, è proprio cambiata la cornice, quindi sì, insomma è così, tra l'altro sommessamente, insomma, in questo momento la Juventus è ancora dentro la Superlega, intesa come società, perché come abbiamo letto nei mesi scorsi Real Madrid e Barcellona non hanno acconsentito che uscisse, e questo era nei patti, nei contratti scritti, sottoscritti, quindi resta tutto lì, e probabilmente non aveva più nessuna utilità strategica combattere stando fuori, tanto vale stare dentro e vedere succede. Appunto. Ci dobbiamo fermare per il traffico, vi devo dire che l'Atalanta ha pareggiato intanto, e quindi c'era stato il gol di Belotti, dopo 6 minuti è arrivato il pareggio di Lookman al 12esimo, c'è un autentico nubifragio che si sta battendo su Bergamo, e c'è anche il secondo gol della Fiorentina, 19esimo minuto. Dunque Fiorentina in vantaggio per 2-1, siamo credo oltre l'amichevole di fine campionato a livello di, ma così è, questa è una partita che ha pochissimi significati, anche se in realtà un significato ce l'ha, perché vincendola l'Atalanta chiuderebbe terza, farebbe scivolare la Juventus di una posizione, ma al di là della Juventus, diciamo, arricchirebbe ulteriormente dal punto di vista statistico e con un paio di milioncini in più la propria stagione. Però in questo momento è avanti con gol di Nico Gonzalez del 2-1 al diciannovesimo la Fiorentina. Ciao Max, alla prossima.
Ciao, buona serata a voi.
Ciao, grazie Max Nerozzi, ci fermiamo, traffico rapidamente un minuto, poi parliamo di Antonio Conte.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta. Tutti convocati.
Parliamoci chiaro, Antonio Conte era l'unica alternativa.
Sarà una svolta definitiva,
sì,
perché
con Antonio Conte si avrà.
Deve essere, perché Antonio Conte li chiamerò sempre parrucchino.
Parrucchino, sempre
parrucchino.
Si sembra parrucchino.
Si sembra parrucchino. Ma si parrucchino nostro. Ma ce l'abbiamo preso noi, attenzione.
Così sta vivendo Napoli l'attesa dell'annuncio di Antonio Conte, nuovo allenatore. Francesco De Luca al mattino, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, quando è che dobbiamo mettere la sveglia sul telefono? Martedì, mercoledì?
Sì, io penso a metà settimana, penso che insomma non ci siano più problemi di sorta in questo accordo. E, insomma, è chiaro che adesso magari il rientro di De Laurentiis da una breve vacanza, sistemati gli ultimi dettagli.
Aspetta, perché abbiamo perso Francesco De
Luca. Penso che non ci saranno problemi, e poi si procederà con questa presentazione che si farà in grande stile, nella speranza per il Napoli, per i suoi tifosi, per la piazza, che appunto si possa aprire un altro ciclo importante.
Sì, e poi Carlo, si dovrà capire esattamente la portata di questa scelta di De Laurentiis, che va oltre, credo, no, alla semplice scelta del prossimo allenatore, prendendo il migliore libero sulla piazza.
No, una dichiarazione di intenti, cioè il Napoli vuole correre per vincere il prossimo scudetto, questo mi sembra chiaro. Poi sarà interessante capire cosa succede di lì in poi, perché in questi giorni abbiamo letto anche diverse cose, dal flirt di Kvaratskhelia con il Paris Saint-Germain. Io credo Kvaratskhelia resterà lì dov'è, cioè a Napoli, però sarà una questione da trattare. Osimhen, che in questo momento non ha mercato, insomma, a Di Lorenzo, che è un'altra grande, insomma, mi sembra ci siano diverse perle in questo rosario che dovranno essere sgranate dopo l'arrivo di Conte in settimana, non martedì presentazione al Carlo Felice come si era detto, però in settimana di sicuro, quando De Laurentiis torna da Nizza.
Che fa Kvaratskhelia, Francesco?
Allora, io credo che si sia trascinata un po' troppo a lungo questa vicenda di Kvaratskhelia, nel senso che io ritenevo che entro la fine del 2023 De Laurentiis riuscisse a sistemare prima la vicenda Osimhen, inserendo appunto questa famosa clausola che può rendere complicato il suo passaggio a altri club, perché in effetti 120 milioni non è che sono tutti disposti a cacciarli sull'unghia. E che poi avrebbe sistemato la questione Kvaratskhelia, cioè aumentando lo stipendio di un giocatore che è stato determinante lo scorso anno, nella scorsa stagione, l'anno allo scudetto, ormai due stagioni fa per essere più precisi, e invece questa situazione è rimasta in sospeso, con dei grandi club che stanno a guardare, o meglio fanno delle manovre, chiamiamole azioni di disturbo, ma sono azioni normali nel calciomercato. E quindi secondo me è un punto interrogativo, anche se è chiaro che se De Laurentiis alza un muro e chiede 100 milioni, Kvaratskhelia è destinato ovviamente a rimanere a Napoli, sarebbe una fortuna per Conte sicuramente.
Sì, anche se rimane, deve rimanere poi con altre condizioni di stipendio che non sono forse neanche quelle di fine 2023, per capirci.
Assolutamente.
No, ma per questo io dico, al di là della scelta di Conte, che è sicuramente il migliore libero sulla piazza, cioè, mi intriga molto capire qual è il sottotitolo di questa decisione di De Laurentiis, perché nel medio periodo Conte è un allenatore molto esigente, molto, molto pesante, che lascia in eredità ad esempio un club che costa molto più di quello che ha preso, e storicamente il Napoli, che ha straordinarie finanze, nell'immediato non ha grandissimi margini di crescita su tante voci del bilancio, e questo mi stuzzica capire, cioè se forse De Laurentiis si è arrivato al punto in cui ha capito che deve provare a portare il Napoli in un'altra dimensione.
Ma io credo che il Napoli in un'altra dimensione c'era arrivato con Spalletti. Quello che poi è successo l'abbiamo raccontato, l'abbiamo scritto, i tifosi lo hanno vissuto sulla loro pelle, davanti ai loro occhi, purtroppo, è quello di un disastro dopo aver toccato il momento più alto di una stagione, di una gestione ormai ventennale. Io credo che il punto più alto era stato toccato, però non è stato. Adesso bisogna riprendere il filo di una certa programmazione che era stata avviata sicuramente da De Laurentiis, perché me per esempio sorprende molto quando si dice sì, però qualcuno ha detto lo scudetto è arrivato in maniera casuale. No, lo scudetto è arrivato dopo secondi posti, terzi posti, insomma dopo la valorizzazione di giocatori importanti, dopo aver sfiorato in un paio di occasioni almeno negli ultimi anni, fino a dopo essere stato in corsa per il titolo negli ultimi anni, penso a Sarri e penso al primo anno di Spalletti. E quindi bisogna riprendere questo cammino. Non è facile, perché poi grandissimo allenatore, però poi serve la qualità di una squadra. Io non so questa squadra quanto sia stata svuotata da questa stagione, e deve essere bravo Conte a recuperare tutti questi giocatori.
cosa sì, che rappresenta la specialità possiamo... della casa, Carlo.
Sì, no, no, rappresenta certamente la specialità della casa, però non dimentichiamo che il Napoli è stata una presenza fissa negli ultimi 10 anni della Champions League, quindi era già, non è un miracolo, ma era già una grande d'Europa, cioè una che stabilmente stava lì. È altrettanto evidente che, insomma, certo, ma così è altrettanto evidente che questo è il momento più delicato, lo insegna la storia, più o meno recente, dal Milan post trionfi, quando cercò di ricostruirsi con i ritorni di Sacchi, Capello, li ricordiamo lontani, all'Inter post triplete, insomma, dopo un grande trionfo, dopo un grande risultato conseguito, non è subito immediato e semplicissimo riaccendere la lampadina.
Sì, la capacità di rigenerarsi.
Bisogna capire se sì, bravo, sì. Esatto, non è semplicissimo.
Beh, ma da questo punto di vista Conte rappresenta l'elettroshock per definizione e lo racconta la sua storia. Vediamo, insomma, comunque a partire da quando sarà il momento dell'annuncio questa settimana. Francesco De Luca, ciao.
Grazie, buon lavoro.
Ciao, grazie. Ti leggiamo sul Mattino. 2-1 intanto la Fiorentina in casa dell'Atalanta, 28esimo minuto del primo tempo, Belotti, Lukman e Nico Gonzalez i marcatori. Abbiamo un po' di amici che ci hanno raggiunto all'800 24 00 24. Allora cominciamo con Vittorio da Roma. Vittorio.
Sì, salve,
buon pomeriggio. Vai.
Buon pomeriggio, anzi. Io veramente volevo intervenire sulla MotoGP.
Sì.
Anche se sono tifoso del Napoli, ma sono stato talmente scottato che neanche Conte ancora riesce a farmi muovere più di tanto. Però sulla MotoGP volevo fare questo ragionamento, chiedendolo magari poi in un secondo momento anche a Bernat, cioè il fatto che Marquez nell'intervista che ho visto qualche ora fa dice che lì c'ha le idee chiare, che o è la moto ufficiale o altrimenti non so che cosa. Non è che lui ha praticamente pianificato di venire un anno in Ducati, si è guardato ben bene tutta la situazione e si è preso quelli che possono essere i segreti a lui utili, poi se ne ritorna in Honda e la moto, guarda caso, crescerà.
Cavallo di Troia. Non lo so, Vittorio, ti faccio rispondere da Carlo Genta, non Pernat, che non è
più. Sai,
complottone declinato alla MotoGP.
Sì, declinato la MotoGP, ma c'erano anche voci che Marquez venisse qui un anno e poi si portasse da linea in Honda. Non possiamo escludere niente, certo è che invece per dirla come Carletto, l'arrivo di Marquez ha creato un grandissimo casino, anche perché non è soltanto movimento di piloti, ma anche movimenti di altro tipo pure molto importanti, perché alla luce di questi fatti Pramac potrebbe decidere di andare a correre con altre moto e quindi la Ducati avrebbe un cliente in meno.
Sì. Ne uscirebbe indebolita perché l'asse insomma, che ha avuto con le altre squadre cui ha fornito la moto evidentemente è stata una delle chiavi dei successi di queste stagioni. Antonio da Roma.
Sì, buonasera.
Buonasera a te. Vai.
Saluto a tutti. Io volevo dire che mi trovo in disaccordo su quello che è stato detto prima, sul fatto, mentre si celebrava Ancelotti, che si diceva che il Real Madrid è una multinazionale, per cui è normale che vinca, insomma, che il merito dell'allenatore si parlava intorno al 20%, 80%.
Sì, lo diceva un amico da casa.
Esatto, io sono proprio in disaccordo perché secondo me, al di là delle multinazionali, poi abbiamo visto il PSG, che tra l'altro è una forse la più grande di multinazionale, ma ha fallito gli obiettivi. E poi volevo dire che secondo me bisogna rendere merito, pur essendo un tifoso romanista, a Gasperini e a tutti quegli allenatori, anche per esempio, non so, per esempio anche pur avendo perso la finale di Europa League, il Leverkusen non è che è una multinazionale, eppure ha fatto dei risultati stratosferici, per cui bisogna secondo me puntare molto più sull'ambiente, sull'allenatore, sulla società e molto meno sui soldi.
Sì, insomma i soldi aiutano, te lo dicono gli allenatori, anche quelli bravi, che ovviamente insomma se hanno i soldi sono più contenti, lo dimostra Guardiola, lo dimostra Ancelotti, che l'anno prossimo avrà Mbappé, non uno qualsiasi. però poi in generale hai ragione, il peso degli allenatori è superiore rispetto al 20% di cui parlava prima l'amico che ha chiamato quando si discuteva intorno ad Ancelotti a questo Real Madrid. E i due esempi che tu hai fatto, Xabi Alonso per dove ha preso il Bayer Leverkusen e Gasperini per quello che sta facendo fare all'Atalanta in questi 8 anni, sono due esempi perfetti. Aggiungo soltanto però che ci sono piazze che non si accontentano di cicli di 8 anni per arrivare a vincere l'Europa League, dove se un anno non vinci storcono il naso, se succede la seconda volta ti mandano via. E in quelle piazze fatalmente servono anche delle capacità differenti che non sono soltanto di costruzione di un progetto, e per questo ci sono poi gli allenatori specialisti. Questo è quello che penso. 2-1 la Fiorentina, sempre sull'Atalanta, 32esimo del primo tempo. Ci fermiamo un minuto, poi chiacchieriamo un po' sulla nazionale che ha iniziato in queste ore il percorso che porterà al debutto del 15 giugno nell'Europeo contro l'Albania.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Tutti convocati.
È la maglia in cui si riconosce un paese intero. È una meravigliosa possibilità che abbiamo di respirare il loro respiro e vivere le stesse emozioni che loro vivono stando a contatto e amandoci poi anche da fuori, anche da casa.
Oh, intanto ha pareggiato l'Atalanta, Scalvini, 32esimo 2-2, quindi il parziale tra Atalanta e Fiorentina. Approfitto prima di dimenticarmi per dire una cosa, che uno dei motivi, dei pochi motivi per cui questo Atalanta-Fiorentina ha un senso, è che è l'ultima in Serie A di Daniele Orsato, che con oggi chiude in campionato. Anche lui andrà poi a fare l'Europeo come Spalletti, come adesso parliamo della nazionale che tutti noi tiferemo a partire dal 15 giugno. Orsato si ferma, questa è la partita 289 della sua carriera in Serie A, la 603esima complessiva, e aggiungerà qualcosa all'Europeo, però insomma è giusto ricordarlo, perché credo generalmente ci mancherà e mancherà chi manda tutte le domeniche gli arbitri sui campi. Marco Nosotti, ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao. Tra l'altro noi speriamo che faccia poco all'Europeo, non perché ce l'abbiamo con Orsato, ma perché vuol dire che invece la nostra nazionale va avanti, no?
Bene ricordare Orsato, perché sì, persona tecnicamente brava, e ti dico, in giro per l'Europa in tutti questi anni ha raccolto consensi, l'ho incontrato in tanti aeroporti con grande garbo, e mi ha anche insegnato tante cose, quindi bravo, gli arbitri sono importanti, necessari.
Sì, ma poi abbiamo visto le lacrime dopo l'ultimo fischio in Champions.
Gli ho mandato un messaggio, perché lui non è uno che parli tanto, ed è bene non mandare troppi messaggi agli arbitri, che non è corretto, per lasciarli tranquilli. Però è stato un piacere attraversare un calcio dove c'era anche Orsato.
Assolutamente, dai, parlaci un po' della nazionale di Coverciano, di cosa si respira.
Ma abbiamo fatto sentire delle parole di Spallettone, il quale Luciano, secondo me, ha questo pregio, e se gli riuscirà sarà senz'altro lo raggiunto, di mettere insieme emozioni, parole che sembrano piene di retorica ma sono sempre più, vedo più passa il tempo, pieni di significati, che vanno ad attaccare un po' la nostra sfera motivazionale, diciamo emozionale, e li collega direttamente con le cose da fare in campo, con il modo di fare le cose in campo o di preparare le cose da fare poi in partita. E cioè un'attenzione al lavoro, un'attenzione al dettaglio. Oggi ci diceva Calafiori, cosa hanno in comune uno come Thiago Motta e uno come Spalletti, perché sono meticolosi. E lui lo sta facendo in questo momento, a poco tempo, ha un'idea di calcio che sono principi molto chiari di duttilità, di disponibilità, di adattabilità, riconoscere lo spazio, andarlo a occupare, comunicare questo e soprattutto laddove è possibile il pallone, se l'abbiamo noi banale, perché finché l'hai tu sei contento, quando lo devi andare a recuperare perché sbagli, perché non hai qualità, perché lo recuperi e lo ridai agli altri, non va bene, dice lui. Ed ecco perché, io ti ho buttato in un'altra cosa, ecco perché in mezzo al campo dove vuole, dove si vincono e vuole comandare, ci vuole la qualità di Fagioli. Sì. Lavorano bene, stanno bene, 27 che, tutti
che
sul campo.
Che ha rivendicato come scelta, per non nascondersi dietro il paravento di chissà quale cosa, sapendo che sfida anche qualche perplessità, ma adesso lo fece anche un certo Enzo Berzot nel 1982 con Paolo Rossi, certo. Quindi insomma figuriamoci se non può farlo Spalletti con Nicolò Fagioli.
Poi lui ce l'ha detto bene, io voglio, ha delle giocate che altri non hanno, più che un regista, perché poteva essere un regista quando sei anni fa lo fece esordire Allegri davanti con il Real Madrid, e l'idea era quella di farlo diventare un uomo davanti alla difesa. Adesso secondo me è una grande, secondo me Luciano è una grande mezzala di regia, e quindi lì in mezzo farà bene a Giorginio e non lo sostituirà, farà bene a Cristante, farà bene anche a Barella se ci giocherà di fianco, farà bene al gioco di questa nostra nazionale che i numeri vanno ancora, che oggi ha provato prova delle situazioni 3-4-2-1, ma abbiamo visto che si costruisce a 3, si difende a 4, si attacca in 5 il più possibile, è quello che detta il campo e detta l'avversario, tu lo dici.
Sì, siamo al calcio delle posizioni. Però penso, Carlo, che il forfè di Acerbi non sia stata una bella notizia, perché lui giustamente ha pensato di cambiare un po' il DNA, peraltro insomma costruito in pochi mesi di lavoro di questa nazionale, perché c'era quel blocco interista lì nella difesa. Acerbi nel blocco interista della difesa, per chi ha seguito un po' più da vicino, era il leader difensivo, e un conto è fare quella cosa lì immaginando che i movimenti fossero assorbiti e ci si potesse concentrare su altro, un conto è dover prendere un altro Buongiorno o chi volete voi,
a chi vuoi,
insegnargli da capo tutto, no Carlo?
Ma assolutamente Giovanni, ma il senso è questo, infatti la notizia è passata sotto traccia in settimana, adesso è il tempo della filosofia spallettiana in cui lui è bravissimo, è il tempo di fare delle scelte, è il tempo di discutere di Fagioli, che comunque è uno che, lo dicevo l'altro giorno, al serbatoio pieno, perché non per infortunio ma è stato lontano dal campo tutta la stagione, ma la vera notizia è questa qui, notizia negativa, perché anche qui è facile pescare gli esempi dal passato, come hai fatto tu, no? Berzot, Paolo Rossi 82 eccetera eccetera, proprio dei giocatori col serbatoio pieno, però anche i blocchi. Cioè, il fatto di avere una difesa che conosce esattamente il linguaggio del corpo degli altri due, secondo me era un valore aggiunto pazzesco.
Sì, sì, sì.
È un valore aggiunto cui dovremo ovviare, perché era un pezzo di squadra importantissimo già fatto e adesso non ci abbiamo più.
Cioè, tradotto, Marco, cioè, Acerbi non è il più forte della difesa dell'Inter, ma era quello che faceva girare gli altri.
A quadrare i conti, quadrare gli altri, ha una partecipazione al gioco. Io con Acerbi vado dove volete. Se mi dite, ci sta bene, e non sapevo che erano 6-7 mesi, che ogni quando lo vedevo dicevo, un osso, e mi fa male, alla fine sono un dolore, e perché la pubblica Gio Coster, niente, qui metteranno una retina domani, adesso non so come fanno solitamente, è doloroso, e se non stai bene, però questo è un giocatore che sta in linea, rompe la linea, fa reparto, lavora a campo aperto, lavora per accompagnare l'azione, per portarla su, perché quando giocava da Pavia in poi, giocava in mezzo al campo, giocava dietro, il corto, il lungo, e proprio tutto tanta esperienza. E parlavamo proprio oggi con Pedro Servizio, guarda qua, non c'è Acerbi, rimangono in sette reduci dall'europeo vincente, e ci sono almeno una dozzina se non 14 giocatori che sono alle prime armi, alla primissima convocazione, o meno di 5 convocazioni. Quindi
torni su un tema a me caro, ne ho parlato anche venerdì, magari è una sciocchezza, ma io penso che a questa nazionale manchi un anno di lavoro, che è la stessa cosa che è capitata in negativo, perché abbiamo passato un dramma, ma diciamo poi in positivo alla nazionale di Mancini fra il 20 e il 21.
E poi è stato quell'allungare, quel posticipare l'europeo, è stata un po' la chiave di volta del, perché avevamo un anno in più nelle gambe, un anno più nel,
di esperienza,
nel vissuto,
di lavoro.
Anche se quella era una situazione così strana, ne parlavo proprio col Mancio prima che ritornassi in Europa, in Arabia qualche settimana fa, e abbiamo fatto una chiacchierata sul mondiale per Skype, perché da sette ci sarà una, ricorderemo con uno lavoro grande, lavoro che hanno fatto i miei colleghi, e su quella vittoria. E diceva, paradossalmente, quel momento così difficile, così ci diede l'opportunità di vagliare certi giocatori, di scoprirne altri, di verificare che alcuni potevano starci quando sei mesi prima pensavamo di no. E questa, e questo dicevate bene, anche Carlo disse bene, il blocco Inter era pronto, vincente, motivato, esatto, collaudato, Darmian, Acerbi, i bastoni, e la difesa a destra, perché andiamo col 3-4-2 di base, poi vedremo quel che succederà, e Di Lorenzo a sinistra, Di Marco, che Di Marco può fare quel che vuole, può, da quando Juric ce lo fece vedere bravo nel palleggio nei tre dietro, può venirsene dietro, dentro a lavorare, come abbiamo visto nelle prove, ti dico, sono tante cose, portavi il lavoro già fatto, anzi lui aveva detto, visto che i miei giocano così, giocano così,
ma no, ma chi è, Marco, è lo stesso discorso, stiamo facendo infatti lo stesso discorso, cioè proprio perché Giovanni dice manca un anno di lavoro e Spalletti voleva prendere la scorciatoia che è questa, cioè quella di utilizzare delle soluzioni ben note, ben conosciute, e quella lì era una bella scorciatoia. Adesso un pezzo di quella scorciatoia, bisogna prendere un paio di curve, insomma.
Vediamo, poi gli manca, da mancare Berardi, che era un interprete, mi ricordo quando si fece male, lo chiamai e dice, Citti, cosa fate adesso? Cosa cambia? Cosa perdi? Perde delle cose che non, altri non hanno, di fisicità, di interpretazione, di elasticità tattica, che mi dava Berardi, perché a lui non si insegnano, lui ce le ha a livello importante, allora vedremo. Allora adesso si porterà a Chiesa, giocherà con due uomini sotto una prima punta che finalmente abbiamo trovato, penso che ci sia continuità in questo Scamacca che è stato ripreso un po', diciamo, civilizzato da tutti e due, ma direi più da Gasperini che da
è stato da convinto che non doveva buttarsi via, credo, che è un enorme merito, che è un enorme merito, è stato convinto che il tempo era adesso, non domani, dopodomani o chissà quando, il momento giusto era quello che stava vivendo, e speriamo che, come tante volte è capitato nella storia della nazionale, quelli che appaiono all'ultimo, negli ultimi mesi, siano poi la chiave per prendersi delle soddisfazioni, qualunque siano quest'estate, dove oggettivamente immaginare di in qualche modo poter pianificare di tornare a vincere l'europeo, io credo sia profondamente ingiusto nei confronti di tutti, compresi di quelli che ci vanno.
Guarda come è cresciuta l'Inghilterra da quegli, questi tre anni, faccio un esempio, e poi ce le mettiamo in Germania, ci mettiamo la Francia, sono curioso di vedere questa Spagna, forse un po' meno posizionale, come dicono quelli bravi, con i baschi, questa Spagna qui è interessante, questa Spagna qui è curiosa da vedere.
Ma tanto ce l'abbiamo subito, Albania, Spagna, Croazia, non ci è andata benissimo, e quindi insomma,
ho fatto caso, non è un gironcino da buttare via,
No, ci sono le prime tre dell'ultima Nations League, tanto per capirci, anche l'Albania non è caduta benissimo. A proposito, in settimana poi sull'Albania facciamo due chiacchiere in maniera un po' più approfondita. Ha segnato di nuovo la Fiorentina, che aveva segnato anche prima, poi gol annullato per fuorigioco, quindi sugli sviluppi di un calcio d'angolo è arrivato il 3-2 ancora di Belotti, siamo in tempo di recupero del primo tempo, ci sarà da dare un'occhiata alla posizione di Belotti, ma diciamo che non si disperano neanche quelli dell'Atalanta più di tanto, siamo veramente all'amichevole di fine stagione. Ciao Marco, grazie.
Ciao, ragazzi, Marco. È stato un piacere, ciao. grazie mille.
Ciao. Comunque mi pare regolarissimo il gol di Belotti.
Tifosi della Fiorentina viene l'ulcera a vedere questa partita, cioè è vero che non conta, è vero tutto quello che vuoi, però quelli che la sta guardando viene l'ulcera, così come se fossi Babbo Natale regalerei Lukman a Spalletti.
Sì, ma insomma non sarebbe male. Ci fermiamo, il traffico, pallacanestro poi.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ultimo blocco che dedichiamo alla pallacanestro, mentre vi confermo che col di Belotti era regolare. Dunque Atalanta e Fiorentina vanno all'intervallo sul 3-2 per la Fiorentina. Belotti, Lukman, Nico Gonzalez, Scalvini e ancora Belotti, questi marcatori del primo tempo. Racconteremo nel corso del GR quanto accade nella ripresa. Dicevo, dedichiamo l'ultimo blocco di questa puntata al basket, anche se oggi non si gioca. Si sono chiuse tutte le serie di semifinale, la finale sarà tra Milano e Bologna, sarà la semifinale dell'NBA fra Boston e Dallas e inizierà tutto il 6 giugno, quindi giovedì abbiamo tempo, ma noi ci portiamo avanti. Guido Bagatta, ciao.
Ciao Guido. Buonasera a tutti. Fiorentina-Atalanta sembra lo star game dell'NBA di quest'anno.
Sì, sì, ma, ma è giusto così, visto che non ha nessun influsso sulla classifica, quindi che si divertano.
No,
tra l'altro piove, ma piove veramente forte. Sì. Quindi
no, lo star, no, piove, è una sofferenza. Di a Milano.
Guido, lo star game di quest'anno non ha rivali. Quanto a schifezza non ha rivali lo star game di quest'anno. Una porcheria così si è mai vista.
Era comunque. Vabbè, ditemi tutto.
Oh, allora Guido, sono qua per voi. Milano Olimpia Virtus, alla fine siamo arrivati dove pensavamo di dover arrivare, forse ci siamo arrivati con una strada non del tutto lineare, adesso ci dirai, però insomma lì siamo per il quarto anno di fila.
Allora, col senno di poi alla fine va bene così come era previsto. Gli ostacoli sono stati un po' più alti, è come se avessero alzato di 5 centimetri nei 4H l'ostacolo, però quello bravo poi dopo magari inciampa nella prima barriera, la seconda ci passa sopra. C'è ancora, e questi playoff lo dimostrano, una discreta, per usare un aggettivo eufemistico, differenza tra i primi della classe e gli altri. E, quarto anno consecutivo, dire che non sono i migliori sarebbe una bugia. Sulla partita secca, vedi Coppa Italia, si possono battere, sulle serie anche non da 7 ma da 5 è molto dura.
Non c'è chance. Questo è. No. Dunque la stagione ha detto che nessuna tra Milano e Bologna è stata capace di vincere a casa dell'altro, quindi se il fattore campo è stato rispettato, 5 precedenti, 3-2 la Virtus, il 3 è la semifinale di Supercoppa che però era in campo neutro. E il vantaggio, il fattore campo in questa serie, Carlo, c'è la Bologna che è arrivata davanti in campionato, anche questo magari può essere significativo cercando di fare le carte, no?
Direi di sì, no, allora intanto Bologna quest'anno
vai Guido.
Scusate, non so se era per, non ho capito se
per
era
tutti e due, per tutti e due.
Vai tranquillo, vai tu professore.
C'è più perché sta diluviando anche dove sono io, anche se sono al coperto. No, al volo velocissimamente. Sì, nel senso che cosa si può dire? Si può dire che il vantaggio del fattore campo aiuta Bologna, che in casa è stata molto più forte che in trasferta, dove praticamente ha vinto l'altro giorno per la prima volta dopo un lunghissimo periodo. Milano invece ha un pochino più di facilità a vincere fuori, soprattutto nell'ultima parte del campionato. Quindi direi che è un buon aiuto per Bologna, ma attenzione perché Milano si è abituata a vincere, lo ha dimostrato in questi playoff, ha vinto due volte a Trento, ha vinto a Brescia, abbastanza marciando veloce.
Sì, quindi insomma Carlo potrebbe valere il giusto, no? Il fattore campo.
Sì, può valere il giusto, ma è interessante notare come innanzitutto Milano è favorita perché ha Pippo Ricci, che è un killer, ha vinto le ultime 11 serie di playoff consecutive. Scudetto con Bologna, scudetto con Milano e il tassametro corre. Però al di là della cabala di Ricciana, io direi che insomma Bologna sportivamente meriterebbe questo titolo perché è quella che nel corso della stagione ha giocato il basket migliore ad un miglior livello in maniera continuativa anche in Eurolega. Però Milano si è ritrovata alla fine, cioè quando arrivano le partite che decidono lo scudetto. Bologna che ha pure giocato l'ultima partita a Venezia una gran gara, credo che stia misurandosi con una riserva che è importante, una spia rossa acceso lampeggiante, quindi vedo un pelo favorita Milano al di là del fattore campo per questo motivo.
Sottoscrivi Guido?
No, perché nell'ultima partita hanno trovato il benzinaio per Schengelia. quindi la riserva Scendiglia non ce l'ha più.
Che è l'uomo chiave.
Infortuni. Tra infortuni, un'influenza che l'ha debilitato, l'ha messo KO per tre gare, varie eventualità durante l'ultima parte della stagione, si è ritrovato, ne ha fatti 29 Venezia. Attenzione che Scenghelia fino a gennaio era l'MVP non solo del nostro campionato, ma dell'Eurolega. Dell'Eurolega. Quindi quello è un giocatore immarcabile per i più, perché non capisci mai se gioca pivot, se gioca a spalla canestro, se tira da tre punti, difende bene. La chiave di Bologna quest'anno era, è e sarà Scenghelia. Se Scenghelia che Milano trova è quello di ieri l'altro a Venezia, io do un punticino di favore a Bologna. Se invece Messina trova la soluzione per svuotargli il serbatoio o la perdita di Scenghelia è sua di per sé, allora cambia le carte in tavola.
Cambiano le carte in tavola. Abbiamo un minuto che vi chiedo di dividervi per convincere tutti su qual è il succo di, invece di Boston-Dallas, che sempre giovedì parte, questa volta serie su 7, sfida per l'anello dell'NBA. Guido.
Il succo è vedere Doncic per la prima volta in finale, figlio prodigo da ormai 5-6 anni, arriva al primo traguardo vero e proprio della sua vita, giocatore immarcabile, e poi una squadra come Dallas che dal 2011, quando ha vinto il suo unico titolo, è stata incompiuta, che ha imparato a mettere attorno a Doncic dei giocatori veri e non solo dei coprotagonisti, e quindi questo per Dallas. Al volo per Boston, se torna Porzingis, una delle più forti squadre che abbia mai giocato nella storia dell'NBA recente.
E quindi direi Carlo abbastanza favorito.
Secondo me vince Dallas, e sono d'accordo con Guido, ma anche perché da una parte c'è Pippo Ricci e dall'altra parte io Doncic, perché dopo il ragazzone serbo non può che vincere il ragazzone sloveno.
Comunque
una squadra che si è ritrovata giovedì sulla
camera. È un grande giorno per gli appassionati di basket. Abbiamo finito, ciao Carlo, a domani.
Ciao,
anzi, domani no,
domani
perché tocca a me questa settimana. Ciao Guido.
Ciao ragazzi,
qualche giorno di riposo per te, poi sull'autostrada avanti e indietro Milano-Bologna. E io ringrazio anche particolarmente oggi Thomas Rolfi e Marco Santoro in redazione, Gianmarco Ferronato e Filippo Aureggi in regia. L'appuntamento con tutti i convocati weekend per domenica prossima in diretta alle 17. Domani invece mi trovate dalle 14 per tutti i convocati con Pierluigi Pardo. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.